Siamo in questo percorso che abbiamo deciso di fare offrendo la nostra vita a Gesù attraverso Maria, percorso che è conoscere il Padre, conoscere la volontà di Dio, conoscere e incontrare la vita eterna che è conoscere il Padre. Anche noi siamo tra quelli a cui Gesù oggi si rivolge nel Vangelo e ci dice: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. E vi dico che questa beatitudine, se non la sentite, se non la gustate, è perché state ancora girando attorno a voi stessi. Ovunque vi troviate, in qualsiasi prova, qualsiasi situazione, qualsiasi stato di gioia o di aridità, vi deve essere chiaro che siete beati per tutto quello che il Signore ci ha detto e ci vuole dire e per dove ci sta portando. Alla luce di questo dico oggi Santa Teresina. È l'esempio di una persona, di una ragazza, di una donna che diventa donna ma muore a 24 anni, che ha scoperto questa beatitudine, l'ha cercata fin da ragazzina, l'ha trovata ed è arrivata alla pienezza in 9 anni. Da 15 a 24. Un'altra figura che abbiamo avuto tutta la settimana, che forse è più vicina a noi e ci aiuta a capire un pochettino come Dio ci porta a questa conoscere il Padre, è Giobbe. Tutta la vicenda di Giobbe. Se stiamo a vedere sia Teresina che Giobbe, nel percorso della loro vita sono arrivati a incontrare l'amore con la maiuscola, a incontrare Dio, perché Dio è amore. E guardate che quello è il percorso che ha chiesto ad ognuno di noi. Non chiesto, lo desideriamo. Penso che tutti ci ricordiamo dell'inno alla carità di San Paolo. Inizia dicendo: cercate i carismi più grandi, non lo dico tutto, lo sapete, poi alla fine dice: sono tre le cose che rimangono, fede, speranza e carità, ma di tutte la più grande è la carità, l'amore. Se guardate Giobbe, e vi prego di vedere ognuno di voi in Giobbe, si vede proprio la trasformazione di un uomo. Di un uomo che crede. Giobbe credeva in Dio. È chiaro a tutti, no? Quando arrivano a dirgli sono morti le pecore, gli asini, lui si alza e dice: Dio ha dato, Dio ha tolto. Già ha fatto una testimonianza grandissima. Dio ha fede, ma la sua fede viene messa alla prova. E questo vale per ognuno di noi. Le viene messa alla prova togliendogli tutto, gli viene tolto tutto, tutto ciò che ha, sia a livello materiale che anche i figli, gli viene tolta tutto, resta senza nulla, resta solo con la sua fede che è provata. In quel momento solo pensava di avere degli amici, e invece sono solo una rovina per lui, non lo aiutano per nulla, anzi, solo anche da quel punto di vista, abbandonato anche da quel punto di vista, tradito, perché se le cose materiali e i figli gli sono state tolte, gli amici l'hanno tradito, non sono state tolte, l'hanno tradito. Ma è proprio lì, in quella solitudine, che lui incontra il Signore, incontra la vita. È proprio in quella situazione più brutta, che più brutta non c'è, che abbiamo sentito che lui dice: sono sicuro che il mio Redentore è vivo. Proprio quando non ha niente, non ha più niente, allora quella fede viene fuori. Quel sia il concepimento esce. Sono sicuro che il mio Redentore è vivo. E parte anche la speranza, perché dice, lo vedrò, un giorno lo vedrò così come è. E allora anche tutta quella sua vicenda della vita lo porta in questa fede, in questa speranza, a incontrare la vita. Quello che Giobbe ha sperimentato con forza è quello che diciamo spesso, che diventa per noi un grande aiuto: sapere di essere creatura, bisognosa di tutto. Quando non ha proprio più niente, ha bisogno di tutto. E allora escono quelle parole: ho parlato due volte, ho parlato tre volte, adesso non parlo più. Pensavo di sapere, adesso non dico più niente. Pensavo di aver capito, non avevo capito nulla. Guardate che ci dobbiamo passare tutti, E Dio sa come ognuno deve passare, ognuno al suo. Allora lì tace, ma cos'è che tace? Cos'è che stanno zitte? Stanno zitte le sue idee, i suoi pensieri, sta zitta la sua logica, tutta la conoscenza che aveva lui di Dio, sta zitto tutto quello che aveva imparato, perché non le serve a nulla. Stanno zitti anche i suoi amici, amici tra, per modo di dire, perché nessuno lo può aiutare, solo la fede, la speranza e l'amore. Allora, arriviamo a quello che abbiamo sentito oggi da parte di Giobbe. Riconosce che conosceva Dio solo per sentito dire, che aveva solo un'immagine di Dio. E non voglio scandalizzarvi, ma guardate che è così per ognuno di noi. Nessuno, ha detto nel Vangelo oggi, conosce il Padre se non il Figlio. Scusate, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e quelli a cui il Figlio lo vuole rivelare. Ma è un percorso dove viene rivelato, ed è un percorso che puoi fare se lasci le tue idee, i tuoi pensieri, le tue logiche, le tue sicurezze. È un passo che tutti devono fare, quello che noi diciamo la trasformazione, che ti fa passare dalla conoscenza teorica, se parlo a noi adesso e non guardo a Giobbe, la conoscenza di tutti i libri, del Vangelo, tutto, tutti i messaggi, può essere una conoscenza teorica, ma la vera conoscenza, stare faccia a faccia, conoscere Dio come è e conoscermi in Dio come Dio mi conosce. Questo è il percorso di tutti. Ho detto di Teresina oggi perché lei ha fatto quel percorso. Nel Vangelo anche oggi, come tante altre volte, c'è quel bel passo dove dice: a questo ti benedico, oh Padre, perché a questo arrivano solo i piccoli, i semplici. Piccoli nel senso che sai. Non piccoli perché devi essere uno straccione, un niente, uno stupido. Piccolo perché sai che è Dio che ti fa fare il percorso. Sai che è lo Spirito Santo che ti istruisce. Perché nella fede sai che Lui, qualsiasi cosa ti capiti nella vita, qualsiasi cosa stai vivendo, qualsiasi prova, è Lui che ti sta facendo fare quel percorso. Tu devi solo stare lì, in ascolto, con la fede, la speranza e l'amore. Piccolo in quel senso, piccolo perché non conti su di te, non conti su tutto quello che tu sai, non conti neanche sulle tue preghiere. A tutti deve capitare di arrivare a dire: sto zitto, non dico più nulla, so solo che il mio Redentore è vivo, Basta. Se non arriviamo lì, non incontriamo l'amore. Quell'amore di cui ci parla San Francesco. Non lo incontriamo. Quando parlo di amore, fede, speranza, carità, non parlo della caritas. Capisce che ci chiama beati per quello che sappiamo, per quello che viviamo. Ma è un passo di una beatitudine, non di una conoscenza umana, ma di una conoscenza che abbiamo dentro. E la conoscenza, l'unica che conta, è sapere che sono nelle mani di Dio, sapere che Dio guida la mia vita, sapere che Dio è qui, che Maria Santissima è qui, che sono in un percorso di trasformazione e vivo tutte le mie prove così. Questa è la conoscenza. Non ce n'è altre. Solo questa, ripeto, porta all'amore puro. Quell'amore disinteressato, quell'amore che non cerca nulla. Non cerca nulla per sé, ma neanche per gli altri. Quell'amore che sa. Se ascoltate la canzone di Teresina, Se avessi mai commesso, è una persona che ha incontrato quell'amore e lo dice. Non le preoccupano i peccati, non la preoccupano. Sa che solo un Dio può amarla e in quel cuore si butta, basta. Dicevo, non è questione di caritas, di attività caritatevoli, non c'è da dimostrare nulla. È un amore che non devi dimostrare che lo ami facendo qualcosa, neanche pregando. Non devi dimostrare a Dio che lo ami perché fai adorazione, perché celebri la messa. Devi amarlo. E basta, e lasciarti amare. Questo è il percorso, è per quello che ci chiede fedeltà e semplicità. E qui sono i piccoli che si lasciano accompagnare in questo percorso. È l'amore con la maiuscola, è Dio. Quando diciamo incontrare l'amore puro, alla fine è incontrare Dio. E stare faccia a faccia con Dio, perché Dio è amore. San Francesco ci ha parlato di questo nel suo messaggio. E Santa Chiara l'ha completato, quel messaggio di San Francesco. Ve li leggo un pezzo. Non vi dico quando è Francesco o quando è Chiara che parla, ne riconoscerete. Vi benedico, fratelli miei carissimi, vorrei dirvi questo. Ricordate sempre che la legge suprema dello Spirito è l'amore puro. Dio ci ama col suo amore puro e noi siamo tenuti ad amarci con quello stesso amore. Un amore spirituale, disinteressato, che non desidera possedere nulla e nessuno. Un amore che non cerca tornaconti. Questa è la legge più importante, senza la quale non siete in grado di comprendere la croce e la resurrezione di Gesù Cristo. Ne potete essere integri e tantomeno vivere in comunione. L'amore puro è la prima legge che discende da Dio. Tutti siete chiamati a scoprire l'amore puro. L'uomo egoista ha paura dell'amore puro, perché questo amore non lascia nulla all'egoismo. Se non si arriva all'amore puro, anche nella vita spirituale, non si arriva a nulla. Nonostante le belle parole e le belle opere, che non sempre testimoniano l'amore di Dio, ogni preghiera, ogni parola, ogni azione non dovrebbe essere altro che l'amore puro, vivo e operante attraverso coloro che lo accolgono. Se non agite mossi dall'amore puro e senza altro interesse che quello di espandere questo amore, ogni opera rimane fine a se stessa, anche se la fate a nome di Dio. Questo è l'amore che ha infiammato la mia vita terrena e che arde ancora nel mio spirito. È l'amore che mi ha trasformato nell'amato. Le stimmate che ho ricevuto nel corpo erano solo l'immagine esteriore della mia unione con Cristo crocifisso. Questo è lo spirito che ho vissuto. È lo spirito del francescanesimo, desiderare e accogliere l'amore puro di Dio. Vivere nell'amore puro che nulla cerca per se stesso. Amare con questo amore tutte le creature. Lasciarsi trasformare dall'amore nell'amato. Da qui provengono la letizia perfetta e l'altissima povertà. Quando siamo disposti a vivere per Dio, quando desideriamo appartenere soltanto a Lui e ci doniamo interamente a Lui, allora nasce la vera contemplazione, che è sempre frutto dell'abbandono fiducioso a Dio. Così fra l'uomo e Dio sboccia una storia d'amore, una storia che non finisce neppure con la morte, anzi, nella dimensione dell'eternità l'amante e l'amato diventano una cosa sola. L'amore, se è amore, sboccia nella contemplazione. Vi ho già detto che chi ama desidera guardare il suo amato. La contemplazione è figlia dell'amore, non è mai fine a se stessa. La contemplazione spinge all'azione, perché contemplando l'amore di Dio, l'uomo si sente colmo di quell'amore e si muove verso il prossimo. Ama gli altri con l'amore di Dio e scopre nei fratelli quello stesso amore. Da tutto questo potete comprendere che siete chiamati tutti alla completa contemplazione e che essa fa parte della vostra vita. Veramente la vita dei cristiani dovrebbe essere solo vita contemplativa. Lo spirito umano, infatti, è fatto per conoscere Dio, ma non può conoscere ciò che non vede. Proprio a questo serve la contemplazione. È lo sguardo dello spirito rivolto a Dio che permette di conoscere Dio così come Egli è. Dio che è spirito abita nello spirito dell'uomo. La presenza dello Spirito Santo nel vostro spirito è come una fontana posta nel mezzo di un giardino. Nel vostro giardino chiuso potete contemplare Dio e riposare in Lui. È nel vostro spirito che riposate, più che in tutti gli altri luoghi del mondo. Perciò la contemplazione è il vero riposo, quello che l'uomo conosceva prima del peccato. Gesù è venuto per introdurre l'umanità nel riposo di Dio. Ha aperto una strada nuova e vivente verso il Padre. Tutto sarà ricapitolato in Gesù Cristo, ed Egli introdurrà l'intera umanità dell'universo e tutte le creature nella creazione nuova, dove l'uomo e il creato riposeranno in Dio per sempre, senza più lacrime né fatica, senza corruzione. Oggi che Maria Santissima ci accompagni in questo percorso e chiedo la benedizione sua e la benedizione di tutti gli angeli nostri custodi che ci stanno accompagnando, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.